Pluriversi Radio, podcasting dell'Università di Bergamo, Massimiliano Della Torre, Facoltà di Economia. Corso di istituzioni di diritto pubblico. La lezione di oggi è destinata ad occuparsi del Parlamento e quindi prenderemo in considerazione la rappresentanza politica e il suo significato, i sistemi elettorali, con particolare attenzione agli elementi fondamentali di ogni sistema elettorale come il collegio, circoscrizione elettorale, i metodi elettorali, per concludere con l'esame di alcune clausole particolari che sono in grado di atteggiare in modo differente gli esiti delle elezioni. Affronteremo poi il diritto di elettorato, sia attivo che passivo, il voto e le norme che presiedono all'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Con oggi entriamo nel vivo dei nostri argomenti, perché cominciamo ad occuparci espressamente della nostra Costituzione, ad occuparci espressamente del nostro ordinamento. La volta scorsa abbiamo parlato della struttura della Costituzione, abbiamo visto che l'intero ordinamento è in funzione dei cittadini e che l'ordinamento, la parte destinata, la parte della Costituzione che disciplina l'ordinamento, parte, si muove dal Parlamento, passando per il Presidente della Repubblica, arriva al governo, alla magistratura, alle autonomie locali, alle garanzie costituzionali. Da oggi cominciamo ad occuparci del Parlamento. Come abbiamo detto all'inizio, noi seguiamo un percorso che si fonda sulla statica, cerchiamo di seguire un percorso che si fonda sulla statica e sulla dinamica. Statica vuol dire che cerchiamo di descrivere gli organi di ciascun potere dello Stato, come si vengono, quali sono le loro funzioni e come si vengono a formare. Dinamica invece vedremo che cosa fa ciascun organo, ciascuno di questi organi all'interno delle tre funzioni. Quindi quando parleremo della funzione normativa ci occuperemo per primi del Parlamento, ma vedremo che la funzione normativa per il principio di collaborazione tra i poteri può essere svolta anche da altri organi. Idem per quel che riguarda la funzione esecutiva amministrativa e per quel che riguarda la funzione giurisdizionale. In più vedremo che tutti, come abbiamo già accennato, svolgono delle funzioni di indirizzo politico, sia istituzionale o solo istituzionale, sia contingente. Quindi con oggi incominciamo a vedere, a prendere in considerazione l'organo per eccellenza che si occupa del, controlliamo che funzioni, che si occupa del, che svolge la funzione normativa, ovvero sia il Parlamento. Allora, il nostro Parlamento, come è noto, si compone di due Camere, che sono la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, e non la Camera del Senato, come mi sento molto spesso dire agli esami, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, che hai, questo secondo l'articolo 56 della Costituzione, che ai sensi sempre dell'articolo 70 della Costituzione e dell'articolo 94 della Costituzione, entrambi esercitano collettivamente la funzione normativa ed entrambi accordano la fiducia al governo. Quindi, come vedete, ciò che caratterizza il Parlamento è appunto il fatto che le due Camere è appunto il fatto di, da un lato, di essere i principali soggetti che esercitano la funzione normativa, e dall'altro, elemento che caratterizza la forma di governo, entrambe le Camere accordano la fiducia al governo, ed è, come abbiamo detto parlando delle forme di governo, uno degli elementi che caratterizzano la forma di governo parlamentare. E allora, la cosa che possiamo subito notare è che entrambe le Camere esercitano queste due funzioni, che sono due funzioni caratterizzanti e sono funzioni che vengono esercitate collettivamente, e già questo ci introduce a pensare che il nostro parlamentarismo sia, come si suole dire, una forma di parlamentarismo, di un bicameralismo paritario, nel senso che entrambe le Camere, salvo piccoli aspetti, esercitano le medesime funzioni. Vedremo quali sono le implicazioni di questo fatto. Innanzitutto però ci dobbiamo domandare perché bicameralismo. Prego. Quando uno è logico, certo, bicameralismo perché ci sono due camere. Ma perché ci sono due camere secondo lei? Per? Ok, una e poi?
Per controllare l'altro.
Adesso non esageriamo, sappiamo e vedremo meglio parlando delle camere che gli organi costituzionali godono di autonomia costituzionale, quindi sono indipendenti l'uno dall'altro. Una forma di controllo così intenso sarebbe difficile.
Hanno?
Hanno anche elettori diversi e anche elegibili diversi, e questi sono degli elementi che differenziano le due camere tra di loro. Ma allora diciamo che chi è che ha detto una ragione storica? Bravissima. Allora, secondo lei perché una ragione storica?
E perché prima uno erano quelli eletti direttamente dal re.
Allora, diciamo fuochino, la toglierò dall'imbarazzo. Allora, la ragione storica sì, c'è, perché? Perché è costituita fondamentalmente da questo, che là dove è nato il Parlamento, innanzitutto i Parlamenti erano diffusi in tutte le società, senza andare nelle antiche, andiamo in quelle medievali, ed erano costituiti fondamentalmente da chi? Da tutti i signori, da tutti coloro che avevano un incarico pubblico perché gliel'aveva attribuito il re. Se noi prendiamo come esempio l'Inghilterra, che è quella sulla quale si modella il parlamentarismo in genere, abbiamo la House of Lords, la casa dei signori, la casa dei nobili, e la House of Commons, esatto, perfetto. La House of Lords era la Camera dei Signori e i Lords appartenevano alla Camera perché? Per diritto ereditario. Siccome il re aveva attribuito loro delle funzioni pubbliche secondo lo schema dello Stato patrimoniale al quale abbiamo accennato qualche tempo fa, tutti coloro che esercitavano queste funzioni pubbliche venivano a far parte di una camera, di un consiglio esteso, e ne facevano parte per praticamente diritto di nascita, perché se io succedevo a mio padre nel governo, che so io, dello Yorkshire, che era il conte dello Yorkshire, io facevo naturalmente parte, senza bisogno di elezione, di questo consesso, di questa assemblea. I parlamenti nascono fondamentalmente per consentire al re di riscuotere le imposte, perché se no il re non aveva mezzi, soprattutto per sostenere l'esercito. E allora, proprio per il fatto che le imposte venivano fissate di anno in anno, questa Camera si riuniva anno per anno, ogni anno, e accordava i finanziamenti al re. Questo è un po' l'aneddotica, ma poi vedremo che la cosa ha delle indicazioni. Però via via che passa il tempo, oltre ai signori, cominciano, oltre ai lords, cominciano ad avere importanza sociale ed economica anche il famoso terzo stato, anche gli artigiani, anche i commercianti, anche quelli che verranno a formare la borghesia. Ed ecco che nasce la House of Commons, che poi sono quelli che avevano più lira complessivamente, e quindi bisognava sentire anche loro per escludere le tasse. E allora vediamo che nasce la House of Commons, la Camera dei Comuni, dove comuni non indica il comune, la provincia, la regione, ma indica il cittadino qualsiasi, l'uomo comune. House of Commons, i commoners erano i cittadini qualsiasi. Differenza tra le due è che mentre i lords facevano parte della Camera dei Lords perché lord, i commoners facevano parte della Camera dei Comuni solo dietro elezione, e quindi comincia ad introdursi, perché non si potevano far sedere tutti gli artigiani, tutti i commercianti, tutti i piccoli imprenditori in un'unica camera. Bisognava che in ogni paese ne venisse scelto uno o più da inviare a Londra con il suo mandato. Questa bipartizione si mantiene nei secoli e viene riprodotta nelle varie costituzioni dell'Ottocento, della prima metà dell'Ottocento, e sempre per ragioni storico-politiche. Perché? Perché attraverso la rivoluzione francese noi assistiamo a che cosa? Assistiamo al fatto che, con la decapitazione di Luigi XVI, del cittadino Capeto, assistiamo al fatto che il popolo, e questa è una cosa sulla quale torneremo tra un attimo e che è un sottile alla quale bisogna stare attenti, che la borghesia, che ormai si è affermata ed è diventata un soggetto concreto della società, non sono più solo piccoli imprenditori, ma ci troviamo anche di fronte a grosse imprese, l'artigianato e il commercio sono diffusi, cercano di farsi valere dal punto di vista politico. Come? Attraverso la House of Commons, attraverso la Camera Bassa. E allora che cosa succede? Per controbilanciare il peso della borghesia nascente, e anzi affermatasi con la Rivoluzione Francese, in tutte le Costituzioni dell'Ottocento viene creata una Camera dei Pari, che da noi è il Senato del Regno, dove questi pari adesso sì sono di nomina regia. I pari sono i nobili, la paria è la nobiltà, e quindi i peers in inglese sono per l'appunto pari perché sono uguali tra di loro, degli altri non ci interessa assolutamente niente, sono commoner, quindi fatti là e lasciami lavorare. Però il commoner si afferma, e quindi ecco che viene in tutte le costituzioni nella quasi totalità delle costituzioni dell'Ottocento viene creata una camera alta, che da noi si chiama, cioè nel Statuto del Berlino, si chiama Senato del Regno, che viene composta da senatori che sono tutti nominati dal re, in maniera tale da controbilanciare il potere della borghesia nascente che si era già affermata, con gli interessi costituiti di coloro che vivevano sulla produzione agricola o che vivevano sul lavoro agricolo degli altri. C'è anche un altro motivo che a un certo punto rivitalizza verso la fine del Settecento il principio bicamerale, ed è soprattutto la formazione degli stati federali. Perché? Perché negli stati federali, e questa è una altra, è un altro elemento non irrilevante, negli stati federali una camera rappresenta direttamente i cittadini, generalmente la Camera Bassa, negli Stati Uniti la House of Representatives, mentre la Camera Alta rappresenta gli Stati. Negli Stati Uniti il Senato federale, nel Senato federale siedono due senatori per ogni Stato, quindi un totale di 50 senatori. Perché nella Camera Alta vengono rappresentati gli interessi degli stati, e quindi ci sono due senatori, sia che lo Stato sia uno Stato di 700.000 abitanti, sia che lo Stato sia uno Stato di 100 milioni di abitanti, perché si vuole vedere l'interesse della collettività, deve emergere in quella Camera l'interesse di ciascuna singola collettività che costituisce quello Stato federale. Nella Camera Bassa invece si ha una rappresentanza diretta dei cittadini. Questo fa sì anche che incomincino ad introdursi delle differenze tra le competenze della Camera Alta e le competenze della Camera Bassa. Il potere legislativo negli Stati Uniti viene prevalentemente esercitato dalla House of Representatives, mentre che non può interferire con il potere esecutivo, mentre il Senato degli Stati Uniti è chiamato a interferire anche con alcuni atti presidenziali, a controllare l'esecutivo più direttamente. Nella Repubblica Federale di Germania, quella nata dopo la guerra nel 49, anche lì abbiamo il Bundesrat, che è la Camera Alta, che è formata, che non è elettiva, guardate bene, ma è formata da alcuni membri di ciascun governo di ciascun Land. La Camera Bassa è il Bundestag, invece viene eletto con una particolare formula da tutti i cittadini. Quindi la Camera Alta, il Bundestag, rappresenta i singoli stati della Federazione Tedesca, Baden-Württemberg, Sassonia, Mecklenburgo, Pomerania, eccetera. La Camera Bassa, invece, il Bundestag, rappresenta, viene eletto direttamente dai cittadini, rappresenta tutti i cittadini. Queste sono le ragioni storiche che hanno fatto sì che il bicameralismo si affermasse. Nei fu stati socialisti, molti degli stati socialisti erano stati federali, la Cecoslovacchia, la stessa Unione Sovietica. In tutti questi stati trovavamo due camere, una rappresentativa degli stati federati e una rappresentativa della popolazione. Idem, non so, nel Brasile piuttosto che nell'Argentina e via dicendo. C'è anche un'altra ragione che si spiega generalmente con un aneddoto che ha indotto a sostenere il bicameralismo. Si è cercato, e qui torniamo a quello che diceva accennare il Signore, si è tornato ad immaginare, si è tornati ad affermare il principio del bicameralismo immaginando la Camera Alta come si suol dire, una camera di raffreddamento. Generalmente si fa eleggere la Camera Alta da cittadini più anziani, occorre un'età per diventare elettori più alta, e per essere eletti bisogna avere un'età ancora più alta, perché si ritiene che le persone di una certa età siano più ponderate e attente. Il signor Beniamino Franklin, che spero abbiate sentito nominare, Benjamin Franklin, che è stato uno dei presidenti degli Stati Uniti oltre che uno scienziato e oltre che uno di quelli che è andato da Giorgio III a presentare la dichiarazione di indipendenza dal Re d'Inghilterra Giorgio III, mentre si discuteva in un'elegante casa, della Virginia di non so dove, del sedare allo Stato degli Stati Uniti una struttura bicamerale o no, la padrona di casa gli ha offerto una tazza di caffè bollente. Lui era un sostenitore del bicameralismo e allora, quando gli è stata servita la tazza di caffè bollente, ha fatto così, ha rovesciato, solo gli americani che sono un po' buzzurri riescono a fare queste cose, ha rovesciato il caffè nel piattino e l'ha bevuto e dice: vedete, un doppio passaggio consente di digerire meglio le cose, di raffreddarle e di digerirle meglio. E questo è un aneddoto che è passato alla storia sull'opportunità del bicameralismo. Quindi bicameralismo anche come camera di raffreddamento, seconda camera, Camera Alta, come camera più ponderata, come camera formata da persone che ci pensano due volte, un po' più lente. Perché la struttura bicamerale in Italia? E per certi versi si raccolgono un po' tutte questi retaggi storici del passato. Perché? Perché abbiamo detto prima che il Senato ha un elettorato sia attivo che passivo più alto rispetto a quello della Camera dei Deputati. Ma anche perché il nostro Stato è uno Stato, si caratterizza fin dall'inizio come uno Stato regionale, come uno Stato che cerca di favorire le autonomie locali. E quindi la Costituzione, nella sua dicitura originaria e nella sua dicitura attuale, ci dice che il Senato è formato su base regionale. Quindi il Senato dovrebbe essere l'organo, tipo Stato federale, insomma, l'organo in cui emergono gli interessi non dei cittadini in quanto tali, ma delle singole comunità delle quali è formato la Repubblica Italiana, cioè delle singole regioni. La cosa poi non è propriamente così, però questa è la motivazione in concreto, come vedremo adesso quando passiamo a prendere in considerazione le elezioni. Però questa è una delle motivazioni, camera di raffreddamento e specchio della natura regionale dello Stato della Repubblica Italiana, che giustificano la presenza di due camere. Ciò non di meno, ci troviamo di fronte ad una struttura di bicameralismo perfetto, perché come abbiamo detto all'inizio, entrambe le camere hanno le stesse funzioni, esercitano esattamente gli stessi poteri. A tale punto hanno gli stessi poteri che c'è stato qualche autore, secondo me anche fondatamente, che ha concepito le nostre camere come un unico organismo che si struttura poi in due suborganismi per accelerare e per rendere più efficiente l'attività lavorativa. Perché? Perché, non so, il governo quando presenta un progetto di legge, se deve presentare il progetto di legge sempre alla stessa Camera ne deve vedere due, nello stesso tempo, quindi ci impiega di più. Se invece ne presenta uno a destra, uno a sinistra, uno a destra, uno a sinistra, uno a destra, uno a sinistra, il lavoro si sveltisce. Come vedremo, le Camere si organizzano in questo senso attraverso le commissioni anche al loro interno, quindi l'avere due camere corrisponderebbe, secondo questo autore che è il professor Manzella, corrisponderebbe ad avere due camere, corrisponderebbe esattamente alla stessa logica, cioè articolare l'organo per renderlo più capace di assorbire attività lavorativa. Stabilito che ci troviamo di fronte ad una forma di bicameralismo perfetto, perfetto perché entrambe le camere hanno compiuto, perché entrambe le camere hanno le stesse funzioni, vediamo quali sono gli elementi che le rendono simili e gli elementi che invece le fanno differire tra di loro. Gli elementi che le rendono simili sono innanzitutto la legislatura. Che cos'è la legislatura? Vediamo un po', che qui ci sono persone anche di 107 anni che talvolta prendono delle topiche notevoli. Che cos'è la legislatura? La legislatura, caspita, tutti i costituzionalisti sono messi lì, va bene, la legislatura è la durata della, quindi da non confondersi con la legislazione che invece fa riferimento all'attività, è la durata di ciascuna Camera. La legislatura per entrambe le Camere è di 5 anni, a partire dal giorno della prima riunione di ciascuna Camera, dal giorno, scusate, delle elezioni. Quindi se si va a votare il 13 maggio del, dopo di per dire, del 2007, le Camere rimangono in carica fino al 13 maggio del 2012, salvo scioglimenti anticipati delle Camere. All'origine, in origine, c'erano due, la legislatura era differente, cioè era prevista una legislatura di 5 anni per la Camera dei Deputati, una legislatura di 6 anni per il Senato della Repubblica. Però siccome si temeva che, si è temuto fin da subito, perché il Senato della Repubblica è sempre stato sciolto anticipatamente fino ai primi anni 60, si temeva che sfalsare le elezioni potesse dare origine a due Camere con colori diversi, e quindi due camere, che una che avrebbe favorito il governo e l'altra che invece magari poteva non essere favorevole al governo, si è deciso fin dalle prime elezioni del 1953, di sciogliere anticipatamente il Senato in maniera tale da cercare di favorire la formazione di medesime maggioranze all'interno di entrambe le camere e quindi per facilitare l'attività delle camere. Secondo elemento che accomuna entrambe le Camere è che entrambe sono elette a suffragio universale. Cosa vuol dire suffragio universale? Significa che sono elette da tutti i cittadini, che presentano i requisiti che vedremo, senza distinzione di sesso, senza distinzione di censo, cioè non interessa quanto uno guadagna, tutti devono poter eleggere, saper partecipare alle elezioni senza distinzione di cultura. Tra un attimo ci soffermeremo su questi tre aspetti. Quali sono, e queste sono le due similitudini fondamentali tra entrambe le camere. Che cosa le rende differenti? Innanzitutto l'elettorato attivo e passivo, perché possono eleggere la Camera dei Deputati tutti i cittadini che hanno compiuto, possono partecipare all'elezione della Camera dei Deputati tutti i cittadini che hanno compiuto il 18° anno d'età nel giorno delle elezioni, mentre possono eleggere il Senato della Repubblica tutti i cittadini che hanno compiuto il 25° anno d'età il giorno delle, fino al giorno delle elezioni. Idem per l'elettorato passivo. Possono essere eletti deputati tutti i cittadini che abbiano compiuto il 25° anno d'età nel giorno delle elezioni possono essere eletti senatori tutti i cittadini che abbiano compiuto il 40° anno d'età nel giorno delle elezioni. Quindi vedete, la faccenda della camera di raffreddamento, della camera di ponderazione, già si ottiene attraverso questo espediente di rendere differenti, di diversificare l'elettorato attivo e l'elettorato passivo di entrambe le camere. L'altro elemento, un secondo elemento che differenzia le due camere, è che mentre i deputati sono tutti elettivi, per quel che riguarda i senatori invece vi sono dei senatori che non sono elettivi e diventano tali di diritto gli ex presidenti della Repubblica, salvo rinunzia immediata al cessare del mandato, diventano tutti senatori. E poi ogni presidente della Repubblica ha la facoltà di nominare fino a 5 senatori a vita tra tutti i cittadini che abbiano illustrato la patria per qualche merito particolare di ingegno, di cultura, di ruismi particolari, insomma. Ad esempio Garibaldi, vabbè, qui torniamo in un momento in cui tutti i senatori erano nominati dal re, però il fatto che ci siano dei senatori di nomina, vengono nominati dal Presidente della Repubblica, è un rimasuglio del fatto che il Senato fosse di nomina del Capo dello Stato. Garibaldi è stato nominato senatore del Regno perché aveva contribuito a fare l'Italia. Manzoni è stato nominato senatore del Regno perché aveva scritto i Promessi Sposi e via dicendo. Allora, stabilito questo, dobbiamo prendere in considerazione la caratteristica fondamentale dei parlamenti in genere e di ciascuno delle nostre due camere. Attraverso, noi sappiamo, allora, le camere innanzitutto quindi sono dei collegi, perché sono formati da più persone, e il fatto che siano degli organi, da più titolari, il fatto che siano degli organi collegiali comporta quelle cose che abbiamo visto la settimana scorsa. Quorum costitutivi, quorum deliberativi, ordine del giorno, convocazioni, eccetera eccetera, queste cose che vedremo tra un anno. Sono degli organi collegiali, sono degli organi collegiali perfetti. Che cosa vuol dire perfetti? Un organo collegiale si dice perfetto quando tutti i momenti della formazione della volontà possono essere svolti in quell'organo. Ogni camera ha l'iniziativa di quello che delle cose, delle norme o degli altri atti che andrà ad approvare, li discute e li vota. Quindi compie tutto l'iter relativo alla formazione della volontà. Ci sono state anche delle camere che non erano dei collegi perfetti. Napoleone, che era uno che era un ragazzino un po' simpatico, a me personalmente simpatico, ma un po' decisionista, per evitare che le camere gli dessero troppo fastidio si era inventato 4 camere, che adesso non mi ricordo più come si chiamassero, c'era la camera dei 500, la camera degli anziani, la camera non so che cosa, dove la prima camera predisponeva l'iniziativa, la seconda camera la discuteva, la terza camera la deliberava, la votava articolo per articolo, la quarta camera la approvava. Voi mi capite che con questo criterio, ora che una legge arrivava in fondo, passavano 7 anni e quindi Napoleone aveva tutto l'agio di fare quello che voleva lui, perché non ci trovavamo di fronte a dei collegi perfetti, cioè dei collegi che potevano fare tutto. Abbiamo detto quindi organi collegiali, collegi perfetti, organi costituzionali perché esercitano, attraverso di essi il popolo esercita la sovranità, come abbiamo detto prendendo rapidamente l'esame dell'articolo 1, e qui dobbiamo soffermarci sulla principale caratteristica di questi organi, che sono organi rappresentativi. E qui cominciano le dolenti note, perché si pone il problema di capire in che cosa consista la rappresentanza e la rappresentatività. In che cosa consiste, secondo voi? C'è qualcuno che abbozza un'ipotesi? Se invece di bere tutta quell'acqua bevesse un po' di grappa, vi verrebbero subito in mente una serie di idee strepitose. Allora, stabilire che cosa sia la rappresentatività è una cosa complessa, perché sulla rappresentatività si sono versati fiumi di inchiostro e si sono scornati gli orbi scienziati del diritto. In un primo tempo, quindi risalendo indietro nel tempo ai primi parlamenti, si riteneva che la rappresentanza fosse una designazione di capacità. I cittadini comuni eleggevano il Commoners alla House of Commons, scegliendo tra di loro i più capaci. Se non che di impresso si è visto che non è detto che fossero proprio i più capaci a venire al Parlamento. E quindi si è incominciato, questo con la Rivoluzione Francese, a un po' prima o un po' dopo, a sostenere che si aveva una delegazione. La sovranità, i cittadini delegavano il potere ai loro rappresentanti. E questa era la sovranità nazionale. La sovranità aspettava alla nazione, non ai cittadini come cosa indistinta. E i cittadini poi delegavano qualcuno ad esercitarla, quindi la sovranità aspettava al Parlamento, al governo, non ai cittadini come accade da noi. E anche questa teoria è tramontata perché nel momento in cui si è cominciato a pensare ai cittadini come depositari della sovranità, come titolari della sovranità, la sovranità non veniva delegata. La sovranità rimane dei cittadini. Allora che cos'è che lega i cittadini alle Camere? Che cosa le rende rappresentative? La risposta è esatta, ma bisogna fare un'ulteriore piccola precisazione. Poi dopo mi spiega perché il voto, perché è facile dirlo così, ma ci sono due elementi che sono fondamentali. Sicché qualcuno ha cominciato a dire che la rappresentanza politica era esattamente come ha cominciato a costruire la rappresentanza politica come la rappresentanza in sede civilistica. In che cosa consiste la rappresentanza in sede civilistica, in sede di diritto civile? Il rappresentante manifesta la volontà del rappresentato. Se io voglio comprare una casa a Palermo, ma a Palermo non ci vado mai, mentre il signore va tutte le settimane a Palermo, io attraverso la procura gli conferisco il potere di acquistare una casa per me. Così quando lui stipulerà il negozio attraverso il quale acquista la casa, manifestando la mia volontà, farà sì che la casa, che la proprietà della casa si costituisca in capo a chi? In capo a me. E in questo sta la rappresentanza, perché se avesse solo il mandato lui acquisterebbe la casa, l'acquisterebbe a nome suo e poi dovrebbe rivenderla a me quando torna a Bergamo. Rappresentanza invece significa spendere la volontà altrui, ma anche qui la cosa naufraga perché non è richiesto da nessuna parte che l'eletto manifesti la volontà dell'elettore. Tant'è che la nostra Costituzione prevede, così come gran parte delle Costituzioni moderne, prevede espressamente il divieto di mandato imperativo, del quale parleremo tra qualche domani o dopodomani, ma divieto di mandato imperativo significa che io non do a lui un incarico, io eleggendolo non do a lui un incarico specifico. Per cui il giorno che lui fa qualche cosa che non corrisponde al mandato che gli ho dato, io posso revocare il collegio dal quale proviene, può revocare l'elezione. No? La sua responsabilità opererà allo scadere della Camera. Quando tra 5 anni io dirò: ah, il deputato Taldeitari che io ho contribuito ad eleggere non ha fatto tutto quello che aveva detto, io il mio voto non glielo do più. Quindi, come si vede, il rapporto di rappresentanza è un rapporto più blando. È un rapporto che si fonda sulla come dire, che si fonda sulla consonanza di interessi tra l'eligendo e l'elettore, tra l'eletto e l'elettore, consonanza di interessi sottoposta ad una verifica periodica che da noi è quinquennale, cioè la durata della legislatura, o meno se la legislatura viene sciolta anticipatamente, se le Camere vengono sciolte anticipatamente. Attraverso l'elezione io verifico, esercito, ciascun cittadino esercita il suo controllo sull'operato di ciascun eletto, come rieleggendolo o non rieleggendolo. Quindi la rappresentanza politica si lega immediatamente all'altro aspetto, che è quello della responsabilità politica. Io vedo se quel signore si è comportato così come ha fatto, quello che io mi aspettavo facesse, se l'ha fatto bene, magari lo voto un'altra volta, se non l'ha fatto, pace, non lo voterò più. E in questo consiste la rappresentanza, appunto, diciamo, la rappresentanza di interessi, ma anche qui dobbiamo vedere rappresentanza di interessi di che tipo, e qui dovremmo già sapere un po' la risposta. Rappresentanza di interessi politici, cioè gli interessi di carattere generale. Abbiamo detto, abbiamo visto che ciò che caratterizza tutti gli enti territoriali è per l'appunto la politicità, cioè il fatto che quel soggetto, quella persona giuridica territoriale, individua di volta in volta gli interessi che intende perseguire, di grado crea una scala di valori e li persegue a sua discrezione, o fino a un certo punto, se esiste la Costituzione. Quindi la rappresentanza politica è una forma di rappresentanza di interessi politici, non di interessi corporativi, intendendosi in diritto per corporativo l'interesse legato ad una propria posizione particolare. Ad esempio, un'organizzazione sindacale persegue sempre degli interessi corporativi. Non dovete intendere corporativo in senso deteriore, cioè solo gli affari miei, no, corporativo nel senso che se io sono un ferroviere, un metalmeccanico, un bancario, quello che volete voi, la mia organizzazione sindacale sostiene i miei interessi di lavoratore, che fanno riferimento prevalentemente a quella mia caratteristica, quella di lavoratore. L'interesse politico, e questo è un interesse corporativo, perché fa capo ad una categoria particolare. L'interesse degli bianchini può non corrispondere all'interesse degli agricoltori, e quindi si troveranno dei termini di mediazione di un certo tipo. La rappresentanza politica invece no, la rappresentanza politica non è corporativa, non è corporativa perché ha come punto di riferimento gli interessi di tutta la collettività cui quella rappresentanza si riferisce, che ciascuna forza politica ordina come più ritiene opportuno. Ci sarà chi sostiene gli interessi dell'impresa, ci sarà chi sostiene gli interessi dei lavoratori, per cui ritiene che lo Stato è meglio organizzato avendo come punto di riferimento quegli interessi, se fa questo piuttosto che quell'altro. Sono scelte che vengono effettuate sul piano dell'indirizzo politico contingente. Ok? E in questo consiste la rappresentanza politica. Come si fa ad ottenere, a porre in essere un rapporto di rappresentanza politica e di responsabilità politica? Lo si fa, come diceva la signorina un attimo fa, attraverso il voto. E a questo punto dobbiamo diffonderci un attimo sui sistemi elettorali. Allora, quando si parla di sistemi elettorali, ci si mette nei guai, perché nella strutturazione di un sistema elettorale interferiscono una serie differente di elementi, sia di fatto che di diritto. elementi di diritto sui quali ci soffermeremo adesso sono il collegio elettorale, il metodo elettorale. Elementi di fatto sono tutti quegli elementi, oppure la stessa strutturazione dell'elettorato attivo e passivo, sono tutti elementi che condizionano la rappresentanza politica. Se io dico che le donne non possono, se l'ordinamento dice che le donne non possono votare, già qualche cosa cambierà. Se l'ordinamento dice che quelli che non hanno un reddito di almeno 40.000 euro l'anno non possono votare, elemento 100, qualche cosa cambierà nella rappresentanza. Se tutti quelli che non hanno il diploma di media superiore non possono votare, così come avveniva, come è avvenuto nel corso di tutto l'Ottocento e i primi del Novecento, ci troveremo di fronte a delle camere differenti, ad un organo di rappresentanza politica differente. Oltre a questi elementi di diritto ci sono anche degli elementi di fatto che possono incidere. L'ampiezza dei collegi elettorali, la distribuzione dei seggi elettorali, la capacità dei seggi elettorali, delle circoscrizioni elettorali, la stessa, tutti gli elementi di contorno, ad esempio il fatto di poter accedere ai mass media, di potervi accedere con maggiore o minore libertà, di poterne disporre, sono tutti elementi di fatto che sono in grado di incidere sull'organizzazione del sistema elettorale in genere. A noi interessa, di tutti questi elementi che adesso prenderemo in considerazione, interessa comunque come primo elemento, come primi dati sui quali dobbiamo concentrare l'attenzione quando ci occupiamo di un sistema elettorale, i due assi cartesiani, le ascisse e le ordinate sono due, che sono il collegio o circoscrizione elettorale da un lato e il metodo elettorale. Che cos'è il collegio elettorale? Il collegio elettorale è quella porzione di territorio dello Stato sulla quale risiede un certo numero di cittadini che è chiamata ad eleggere uno o più rappresentanti. Collegio, circoscrizione. Quando noi diciamo circoscrizione alludiamo ai confini di quella porzione di territorio. Quando noi diciamo collegio intendiamo riferirci all'elemento soggettivo, sono esattamente la stessa cosa, ma intendiamo riferirci all'elemento soggettivo, cioè alle persone che fanno capo, che risiedono in quel territorio, che andranno e che voteranno che parteciperanno all'elezione. Sotto il profilo di fatto, perché abbiamo detto che con l'elezione dobbiamo sempre tenere presente gli aspetti di fatto e di diritto, concentrando la nostra attenzione sul collegio circoscrizione elettorale, sotto il profilo del fatto dobbiamo tenere presenti che i collegi devono essere omologhi tra di loro e omogenei al loro interno. Omologhi che cosa vuol dire? Vuol dire che i collegi non devono presentare delle disparità profonde. Pensate se noi dicessimo che tutti i collegi devono avere una superficie di 100 km quadrati, dico così per dire. Beh, ci sarebbe il collegio del cittadino che sul quale in 100 km quadrati risiedono 100.000 persone, il collegio campagnolo nel quale in 100 km quadrati ne risiedono 100. Se tutti e due i collegi dovessero eleggere lo stesso numero di candidati, di rappresentanti, è evidente che un seggio nel collegio rurale varrebbe di meno in termini di voti del seggio del collegio cittadino. Cioè i cittadini, per poter avere un rappresentante, devono riversare su quel rappresentante più voti di quanto non lo devono fare i contadini. Ok, quindi collegio omogeneo significa che collegi omologhi significa che tutti i collegi devono presentare le medesime caratteristiche demografiche, per cui il collegio elettorale si concepisce in termini di elettori. Ogni collegio deve essere formato all'incirca, adesso dico così per dire, di 100.000 elettori. E allora, là dove c'è una città popolosa, a Milano con 1300 abitanti ci saranno 13 collegi, con 1.300.000 abitanti. Nella provincia di Bergamo con 700.000 abitanti ci saranno 7 collegi. Quindi ci troviamo di fronte, però, a una città che elegge 13 rappresentanti e una provincia che ne elegge 7. Però dietro ad ogni rappresentante c'è lo stesso numero di cittadini. Ok? E devono essere, dice la legge, omogenee al loro interno. Che cosa vuol dire omogenee al loro interno? Significa che i confini del collegio devono essere ritagliati in modo tale da ricomprendere delle una popolazione, un territorio che abbia le medesime, tendenzialmente le medesime caratteristiche socio-economiche e anche storiche, volendo. Mettere insieme, una zona montana e una zona pianeggiante, una zona industriale, a vocazione industriale, una zona a vocazione agricola, una zona con diverse caratteristiche socio-economiche rispetto ad un'altra, significherebbe creare ugualmente delle disparità tra cittadini. Se io divido i cittadini di Bergamo a metà di qua, li associo a un collegio di Brescia, mettiamo, a metà di là li associo a un collegio di Milano, mentre tutti i cittadini di Bergamo fanno riferimento, della Bergamasca fanno riferimento come centro a Bergamo per i loro affari eccetera eccetera, vorrebbe dire diminuire la capacità rappresentativa dei rappresentanti della zona, della possibilità di essere rappresentati della zona di Bergamo. E questo significa che dire che i collegi devono essere omogenei al loro interno significa che ogni collegio deve presentare tendenzialmente per forza le medesime caratteristiche socio-economiche e di storico-culturali, insomma. Bisogna dire che questo aspetto è stato trascurato a lungo, è emerso fondamentalmente con due sentenze, una della Corte Costituzionale tedesca e una della Corte Suprema degli Stati Uniti, che hanno rilevato che non è bello fare dei collegi, che non è bello che i collegi non siano omologhi e omogenei, a tal punto che non è bello perché si altera la capacità rappresentativa dei cittadini. E quindi in Germania è stata fatta addirittura una legge che prevede che laddove i collegi abbiano delle disparità di popolazione che superano il 15% o delle caratteristiche socio-economiche differenti, i collegi devono essere ridisegnati. Negli Stati Uniti si dice che quando uno fa un collegio che non corrisponde, quando manca omogeneità, quando i collegi non sono tra loro omologhi e all'interno omogenei, si dice che si ha un malapportionment, si ha una cattiva suddivisione del territorio. E addirittura c'è un termine che prende l'origine da un governatore degli Stati Uniti, che non mi ricordo più quale fosse, che si chiamava Jerry, il quale aveva così paura di non essere rieletto che per ogni elezione ridisegnava i collegi come voleva lui. Per cui da allora, dalla prima metà dell'Ottocento, si usa il termine gerrymandering, fare i collegi elettorali come Jerry, per alludere al fatto che uno si fa sui collegi elettorali come vuole. Notate che non è una cosa poi così peregrina, perché dagli inizi degli anni 90 in Italia si sarebbero dovute costituire le cosiddette città metropolitane, che avrebbero dovuto sostituire, che erano una decina, Milano, Torino, Roma, eccetera, Bologna e così via, che avrebbero dovuto sostituire i comuni e le province che fanno capo a queste città, ma non sono mai stati costituiti. Secondo voi perché non sono mai stati costituiti? Perché se io faccio la città metropolitana di Milano estesa orizzontalmente, dico così per dire, vince la destra. Se la faccio estesa verticalmente, vince la sinistra, gerrymandering. E allora, siccome nessuno vuole perdere i posti che ha, succede che le città metropolitane non si fanno. perché se no, se li taglio in una maniera piuttosto che nell'altra, vince x piuttosto che y. Questo sotto il profilo fattuale, sotto il profilo di fatto, quindi collegi elettorali omologhi e omogenei. Sotto il profilo formale, i collegi possono essere uninominali o plurinominali, i collegi delle circoscrizioni elettorali possono essere uninominali o plurinominali, a seconda che ogni collegio sia chiamato ad eleggere un solo candidato, oppure che il collegio sia chiamato ad eleggere più candidati. Adesso non so bene come sia, perché mi sono trasferito a Milano tanti anni fa, ma intanto che sono rimasto a Bergamo, per l'elezione della Camera c'era il collegio di Bergamo-Brescia che doveva eleggere 36 deputati. Ed era un collegio plurinominale, perché doveva eleggere 36 deputati. Al Senato una volta era in vigore una legge che prevedeva un sistema uninominale. Ogni collegio doveva eleggere almeno un senatore, solo non almeno, doveva eleggere un solo senatore. Quindi nei collegi uninominali tendenzialmente si parla di candidati, nei collegi plurinominali tendenzialmente si parla di liste, cioè di gruppi di candidati che si presentano intorno ad una determinata forza politica. Questo per quel che riguarda il collegio in sé, quindi collegi omologhi o omogenei, plurinominali o uninominali. Il collegio è una, sono le ascisse, o le ordinate come preferite voi. L'ordinata è il, o l'ascissa, a seconda di cosa abbiamo scelto per primo, è il metodo elettorale, ovvero sia le modalità attraverso le quali vengono trasformati i voti in seggi, in eletti. Ok? Le modalità sono fondamentalmente, anche qui le modalità sono fondamentalmente due. Ci possono essere dei metodi, delle formule elettorali maggioritarie o delle formule elettorali proporzionali. Le formule elettorali maggioritarie sono quelle per cui chi prende più voti prende i posti, conquista i seggi. I metodi proporzionali sono quei metodi attraverso i quali si cerca di attribuire i seggi in misura corrispondente alla quantità di voti che ciascuna forza politica ha preso, i voti validi che ciascuna forza politica ha preso. All'interno dei metodi maggioritari si sognano distinguere i metodi con terminologia anglosassone, ma che insomma potremmo anche tralasciare. Come?
No.
Non ho capito.
Non è maggioritario puro.
Come?
Non è maggioritario puro.
No, puri adesso arriviamo, se questa è la preoccupazione che la prende. Allora, esistono metodi maggioritari di due tipi. C'è il metodo maggioritario cosiddetto majority e il metodo maggioritario plurality. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel collegio che si caratterizza per il nel quale si applica un metodo majority, vuol dire che per conseguire il seggio o i seggi che fanno capo a quel collegio occorre prendere la maggioranza assoluta dei voti validi espressi o addirittura una maggioranza più alta. Se questo collegio ha 100 voti, vanno a votare 80 persone e 10 no, per poter avere un eletto in questo collegio è necessario che questa persona prenda almeno 41 voti o questa lista prenda almeno 41 voti. Plurality invece, e questo è quello che generalmente si suole chiamare metodo maggioritario semplice o anche puro, significa che chi prende più voti vince. Allora, torniamo al collegio di prima, 100 elettori, 80 che vanno a votare, 4 partiti, uno prende 25 voti, o quattro candidati, uno prende 25 voti e gli altri si dividono tra di loro i rimanenti 55, che saranno sempre meno di 25, viene eletto quello che ha preso 25 voti, o la lista che ha preso 25 voti. Ora, è evidente che se applichiamo un sistema maggioritario in un collegio uninominale, l'unico eletto verrà eletto chi prende la maggioranza assoluta o la maggioranza semplice dei voti. Se in un collegio, se invece il sistema maggioritario viene applicato in un collegio plurinominale, vuol dire che la lista che prende la maggioranza assoluta o la maggioranza semplice dei voti si prende tutti i seggi. Nel collegio di Bergamo-Brescia, 36, di una volta 36 seggi, applicando un sistema maggioritario, majority o plurality, il partito che prendeva più voti si portava via tutti i 36 seggi. Ok? Questo è il metodo. Quando noi vediamo le elezioni del Presidente degli Stati Uniti, sappiamo che l'elezione del Presidente degli Stati Uniti avviene in due rate, con un duplice livello. Ogni Stato elegge un numero di grandi elettori che poi andranno ad eleggere il Presidente degli Stati Uniti. È un'elezione di secondo grado. Si dice sempre che il Presidente degli Stati Uniti è eletto direttamente dal popolo, non è vero, è un'elezione di secondo grado. Ogni Stato elegge dei grandi elettori che a loro volta eleggeranno il Presidente. In molti Stati, in quasi tutti gli Stati, si applicano, sono dei collegi uninominali, majority o plurality. Cosa succede? Che se la California ha 256 grandi elettori, il partito che prende il maggior numero di voti si porta via i 256 elettori, tutti. È per quello che quando ci sono le elezioni degli Stati Uniti si sta lì a discutere se è preso la California, se è preso lo Utah, eccetera, perché c'è lo statereggio, il Vermont, che avrà, non so, un rappresentante, quindi, perché sono, credo che sia più piccolo addirittura della provincia di Bergamo, quindi del Vermont non gli frega niente a nessuno. Viceversa, la California, che ha 240 grandi elettori, stanno lì dalla mattina alla sera a cercare di portarsi a casa tutti i 240 voti della California. Quindi collegio uninominale, collegio plurinominale, metodo maggioritario, metodo proporzionale. Da quello che ho detto, che cosa si capisce anche? Si capisce niente, dice la signorina guardandomi sconsolata negli occhi. Si capisce che non esiste, non c'è un collegamento rigido tra collegio uninominale e metodo proporzionale, tra collegio plurinominale e metodo proporzionale, collegio uninominale e metodo maggioritario. I metodi dei collegi sono, abbiamo detto, le ascisse e le ordinate, che poi possiamo combinare come vogliamo noi, o meglio, come vuole chi stabilisce la legge elettorale. Quindi ci possono essere delle forme di possiamo trovarci di fronte a collegi plurinominali con metodo maggioritario, possiamo trovarci di fronte a collegi uninominali con metodo proporzionale. Risultato è che in situazioni estreme i collegi uninominali e i collegi plurinominali maggioritari proporzionali daranno gli stessi effetti. Se io applico in un collegio uninominale un metodo proporzionale, che risultato avrò? Avrò il risultato, lo stesso risultato che se applicassi un metodo plurality. Perché? Perché se ne devo eleggere uno solo, è evidente che quell'uno andrà alla forza che ha preso più voti. D'accordo? All'altro estremo, io posso avere un collegio plurinominale, però piccolissimo, come accade in Spagna. Però piccolissimo, piccolissimo nel senso che sono collegi di pochi elettori. Cosa succederà? E quindi se hanno pochi elettori avranno anche pochi eletti. Uno, due, tre eletti per collegio. Se i partiti sono 27, è evidente, o anche 10, è evidente che se quei collegi devono partorire ognuno uno, due, tre, quattro risultati e basta, avremmo degli effetti molto simili all'uninominale. Posso provare a complicare di più le cose? Dai. Allora, concentriamo la nostra attenzione un attimo sui collegi, sui metodi proporzionali. Allora, lo schema generale di un metodo proporzionale qual è? È che abbiamo, si prende la cifra elettorale di ciascuna lista. Cifra elettorale significa il numero, la quantità di voti validi che ciascuna lista ha preso. O meglio, si prende da un lato. Dall'altro si prende, si forma il quoziente elettorale, cioè si prendono tutti i voti validi e si dividono per il numero di seggi da eleggere. Tutti i voti validi del collegio Bergamo-Brescia, validamente espressi, dividiamo per 36 perché sono 36 le persone che devono essere elette. Così sappiamo quanti voti occorrono per fare un seggio. A questo punto vediamo quante volte il quoziente elettorale sta nella cifra elettorale di ciascuna forza politica e sappiamo e dividiamo quei seggi. Ok? Io prendo, ci siamo? È chiaro? Questo collegio deve eleggere 36 deputati, sono espressi 360 voti validi, divido 360 per 36, per avere un deputato devo avere 10 voti. Una lista 50 voti, una lista ne ha 25, una lista ne ha 30 e via dicendo. Allora la lista che ha 50 voti prenderà 5 deputati, la lista che ne ha 30 ne prenderà 3, la lista che ne ha 25 ne prenderà 2. E lì si pone il problema, perché laddove il grosso problema dei sistemi plurinominali è che dei sistemi plurinominali, dei collegi plurinominali con formula elettorale proporzionale, è che si pone sempre un problema di resti. Un problema di resti è un problema di resti sia di voti, perché la nostra lista che ha preso 25 voti gli avanzano 5 voti, giusto? Sia un problema di seggi. Perché io ho fatto, quando abbiamo preso i voti validi, diviso per 36, 10 voti, però se mi avanzano 5 voti di qui, 5 voti di là, 3 voti di su, 4 voti di giù, rimarranno vacanti anche dei seggi. D'accordo? E questo costituisce il problema dei resti. Come facciamo ad attribuire quei voti e quei seggi che non sono stati attribuiti? Se... se questo funziona, vabbè, non sono mai stato capace di... forse sì. Vabbè, se voi prendete il manuale, non so che pagina, perché tanto qui non riesco a proiettarlo, vi faccio un piccolo, viene fatto un piccolo esempio. Abbiamo un totale di voti validi espressi in un collegio di 25.000 e il collegio deve eleggere 21 deputati o 21 rappresentanti. La cifra elettorale, ovvero sia il numero dei voti validi divisi per il numero dei seggi da attribuire, fa 1190,47. Un partito ha preso 10.000 voti, un partito ne ha presi 8.000, uno ne ha presi 4.000, uno ne ha presi 3.000, totale 25, 10, 18, 22, 25. Se noi dividiamo 10.000 per 1190,47 fa 8,40. 8.000 fa 6,72, 4.000 fa 3,36, 3.000 fa 2,52. Allora avremo che alla prima lista saranno 8 segni, alla seconda 6, alla terza 3, all'ultima 2. 8 e 6, 14, 3, 17, 2, 19, i segni da attribuire sono 21, abbiamo detto, ce ne avanzano 2. E ci avanzano anche dei voti, perché quei decimali sono voti che non vanno da nessuna parte. Il problema è quindi, il problema dei resti consiste, come facciamo ad attribuire questi voti e questi seggi? Lì, in generale, che cosa si fa? Si prendono tutti i seggi rimasti, tutti i voti rimasti, si fanno confluire in un collegio unico nazionale e si rifà l'operazione. Quanti voti sono avanzati? 100.000. Quanti seggi non sono stati attribuiti? Quanti voti sono i resti? 100.000. Quanti seggi non sono stati attribuiti? 20. Per fare un seggio occorrono 50.000 voti. Si riprende la cifra elettorale di ciascuna lista in sede nazionale e si ripartiscono i seggi, i quali andranno poi attribuiti alle circoscrizioni che hanno avuto più resti. O meglio, qui viene il bello, perché a questo punto tutti i matematici e gli studiosi di diritto si sono scatenati per inventare il metodo con il quale attribuire i seggi, i resti di voti e dei seggi. Qui sull'esempio che trovate sul libro vi abbiamo riportato due metodi, il metodo dei grandi resti e il metodo della maggiore cifra elettorale. Il metodo dei grandi resti significa che i seggi avanzati vanno alle liste che hanno avuto il più alto numero di resti. Quindi in questo caso la lista B, che ha avuto 860 voti in più, o meglio, che ha avuto 860 voti che non hanno avuto un'assegnazione, e alla lista D, che ha avuto 620 voti che non hanno avuto un'assegnazione. Quindi, in caso di applicazione del sistema dei grandi resti, a guadagnarci saranno la lista B e la lista D, cioè le liste con il minor numero di voti, che prenderanno tutte e due un seggio in più. La seconda prenderà 7 seggi invece di 6 e l'ultima prenderà 3 seggi invece di 3. E quindi abbiamo esaurito i nostri 21 seggi. Altri metodi, come ad esempio quello della maggiore cifra elettorale, favoriscono le liste che hanno avuto più voti, quindi le liste più grandi. E applicando, abbiamo le ultime due colonne, applicando il criterio dei maggiori resti, della maggiore cifra elettorale, vedremo che la lista A, che aveva avuto 8 seggi, proprio perché ha avuto la maggior cifra elettorale, ne porta a casa 9. E la lista B, che aveva avuto 6 seggi, ne porta a casa 7, perché ha avuto il maggior numero di voti. Quindi, mentre il primo metodo tende a favorire le liste più deboli, il secondo metodo tende a favorire le liste più forti. Qui, carini, i metodi per stabilire come si ripartiscono i resti ce ne sono a palate. Da noi si usava e si usa per il Senato il metodo di Ohm, che non qui credo di non avere spiegato, ma che è un metodo che tende ad eliminare i resti. Tende ad eliminare i resti in che senso? Nel senso che si prende la cifra elettorale di ciascuna lista e la si divide progressivamente per 1, per 2, per 3, per 4, per 5. Quindi la nostra lista di 10.000, la lista A che ha preso 10.000 seggi, avremo la prima divisione 10.000, la seconda 5.000, la terza 2.500, la quarta 1.250, la quinta 775, credo, tutti lì, e via dicendo. Idem la seconda lista, idem la terza lista. Allora i seggi vengono attribuiti a tutte quelle liste, vengono tutti attribuiti fino a che non si arriva alla prima cifra inferiore a 1190, che era il numero di seggi, il numero di voti necessario per conseguire un seggio. In questo modo si elimina il problema dei resti. È un metodo che si ritiene proporzionale, ma che però applicato su collegi piccoli dà dei risultati maggioritari, tant'è che è stato sostituito col metodo di Hagenbach-Bischoff, poi c'è il metodo di Ehrenmeyer, poi c'è il metodo di Adams, poi c'è una quantità che adesso non staremo a vedere, ma per dire che ognuno di questi metodi ha in un modo o nell'altro favorisce l'attribuzione dei seggi ad una lista, alla lista più grande o alla lista più piccola, e quindi si tratta di stabilire, ci sarà una scelta politica in fondo che dice si fa così piuttosto che cos'ha. Che cosa c'è di importante con il riferimento ai resti? I resti mettono in evidenza un problema non irrilevante, che è quello della, del collegamento tra l'eletto e il territorio. Perché? Perché abbiamo detto prima che se tutti i voti resti di voti e di seggi confluiscono in sede nazionale, qui viene fatta l'operazione, non ci sono più resti e non ci sono più resti di voti e di seggi, poi il seggio va, viene eletto il candidato del collegio che ha inviato il maggior numero di resti. Quindi può darsi che il collegio che ha inviato il maggior numero di resti stia qui, e quindi questo collegio che non doveva eleggere 36 ne elegge 39, e i collegi che dovevano eleggere 25, 28, 30 candidati ne eleggono 24, 26, 29, e quindi si viene a perdere il collegamento. Ora, fintanto che la cosa è casuale, non interessa molto. Ci sono dei sistemi elettorali che invece escludono aprioristicamente il collegamento candidato-territorio, nonostante addirittura siano dei metodi a collegio uninominale maggioritario. Se voi andate a guardare la nostra legge attuale per l'elezione delle province, dei consigli provinciali, vedrete che il collegamento tra candidato e territorio è del tutto casuale. Se c'è bene, se no non è mica detto che debba avvenire. Se volete, poi un giorno facciamo un'analisi di questa legge, di queste disposizioni, ma per dire che non è detto che il collegio uninominale di per sé garantisca il collegamento territorio eletto, dipende dalle formule che si adottano per attribuire i seggi. Va bene, con riferimento più o meno che qui è chiaro, nei limiti del possibile uno dice, perché qui sono delle cose un po' complicate. Con riferimento sempre ai metodi elettorali, ai sistemi elettorali, collegio, formula, sempre dividere a scisse ordinate, collegio e formula, tipo di collegio e formula, dobbiamo tenere presente delle disposizioni ulteriori che sono costituite dalla clausola di sbarramento e dal premio di maggioranza. Clausola di sbarramento che cosa significa? Significa che la legge elettorale, che una determinata legge elettorale, esclude che possano partecipare alla ripartizione dei seggi tutte le forze politiche che non abbiano ottenuto almeno un certo numero di voti. Allora, si dice, ad esempio, non possono partecipare alla ripartizione dei seggi le forze che non abbiano ottenuto almeno il 4%, il 5%, il 6% dei voti validi espressi. Questo perché la ragione giuridica della clausola di sbarramento è che in questa maniera si tende ad evitare che forze di rilievo soltanto locale possano avere una rappresentanza anche nazionale. Uno dice, se tu sei la, adesso dico così per dire che non prendetela male, ma se tu sei la Südtiroler Volkspartei, che rappresenti solo il Trentino, è inutile che vai in Parlamento, perché rappresenti solo il Trentino. Poi la Südtiroler Volkspartei ci va perché, siccome il Trentino è una regione a statuto speciale che può avere dei partiti particolari, allora viene riconosciuto anche lì. Ma se no, uno dice, siccome tu sei una forza esclusivamente locale, prendi il 5% dei voti, non interessa a nessuno. Ma anche qui bisogna stare attenti, perché questa percentuale di voti può essere espressa in maniera diversa. In origine, nella Germania federale, quando si riteneva che, ad esempio, quando si cercava di evitare che il Partito Comunista Tedesco ottenesse dei voti, torniamo agli anni 49-50, per tutti gli anni 50, potesse avere dei rappresentanti al Parlamento, era stabilito che non potevano accedere al Bundestag tutte le forze che non avessero ottenuto almeno il 5% in sede di Land, in sede di singolo Stato costituente della Germania federale. Con arrivare con gli anni 60, che sono diventati un po' più liberali, hanno stabilito che questo 5% non doveva valere in sede locale, ma in sede nazionale, e allora era più facile raggiungere il 5%. Quindi, a seconda dell'elemento sul quale viene calcolata la percentuale corrispondente alla clausola di sbarramento, la clausola di sbarramento può essere più forte o più blanda. In Francia, attualmente, non ho superato l'ora, no? Allora, in Francia attualmente la clausola di sbarramento è concepita non sul numero dei voti validi espressi, ma sul numero degli aventi diritto al voto. E in questo caso, secondo voi, la clausola di sbarramento è più blanda o più dura? Più dura, perché non fa il calcolo sul reale, ma sull'ipotetico. Ci sono 100 elettori e votano in 80, clausola di sbarramento del 5%, se la calcoliamo sui voti validi espressi, il 5% di 80. Se la calcoliamo sugli aventi diritto al voto, il 5% di 100, che è di più, è 5, non è 4. Quindi clausola di sbarramento, percentuale, e poi andiamo a vedere su che cosa si applica questa percentuale. Perché a seconda che noi la applichiamo sui voti validi espressi, sui voti validi espressi in un collegio su tutto il territorio nazionale, oppure sugli aventi diritto al voto in un collegio, aventi diritto al voto su tutto il territorio nazionale, o via dicendo, la portata della clausola di sbarramento può diventare più robusta o meno robusta. D'accordo, più pesante o meno pesante. Al contrario della clausola di sbarramento, tanto per citare i nomi, abbiamo la formula di Adams o del quoziente zero, che è quella che credo sia stata adottata dalla regione Toscana per le elezioni regionali. La clausola di Adams o del quoziente zero dice che in un collegio plurinominale tutte le forze che partecipano all'elezione hanno diritto ad almeno un eletto, ed è per quello che il quoziente zero, io non ho preso neanche un voto, ma almeno un eletto ce l'ho, partecipo alla ripartizione dei seggi qualunque sia il numero dei voti, la quantità di voti che ho preso. Quindi la clausola di Adams, la formula di Adams è una formula liberalissima. Premio di maggioranza. Che cosa significa premio di maggioranza? Significa che sia che abbiamo applicato in un collegio uninominale o plurinominale una formula proporzionale o maggioritaria, alla forza vincente o alle forze vincenti spetterà comunque un surplus di seggi, un di più di seggi rispetto a quelli conseguiti attraverso il voto. Collegio di Bergamo-Brescia, 36 seggi, 10 voti a seggio, io ho preso 360 voti e quindi, no, così non va bene, comunque 10 voti a seggio, io ho preso 50 seggi, 50 voti avrei diritto a 5 seggi, però siccome sono la forza che ho ottenuto il maggior numero di voti, mi vengono assegnati a priori 10 seggi, gli altri andranno divisi proporzionalmente tra le altre forze. Anche qui il premio di maggioranza varia a seconda del numero sul quale lo applichiamo. Il premio di maggioranza può essere attribuito alla forza che ha conseguito il maggior numero di voti validi. Hai preso il 50% dei voti, ti diamo il 60% dei seggi. oppure può essere attribuita la forza che ha ottenuto il maggior numero di seggi. Hai preso 40 seggi su 80, te ne diamo 10 per garantirti la maggioranza, dice il premio di maggioranza. Oppure anche qui si possono sommare le due cose: ti do un premio di maggioranza sulla quantità di voti che hai preso e poi a seconda dei seggi te lo do anche sui seggi. È dell'attuale legge elettorale di tutte le regioni, di quasi tutte le regioni italiane. Come lo realizzo il premio di maggioranza? O attribuendoti più seggi, oppure aumentando il numero di seggi. Il Consiglio regionale della Lombardia è composto da 80 consiglieri, nella legislatura 1990-1995, avendo ottenuto, avendo il Polo delle Libertà ottenuto il maggior numero di voti, ma non avendo ottenuto la quantità di seggi prevista, sono stati aggiunti 10 seggi, per cui tra il 90 e il 95, tra il 95 e il 2000, i seggi della Regione Lombardia, i consiglieri della Regione Lombardia non erano 80, ma 88. Sono tutti modi per ottenere il premio di maggioranza. Perché un premio di maggioranza, che taluno chiama anche, secondo me, truffaldinamente premio di governabilità o di stabilità? Perché si ritiene che, creata una maggioranza in Parlamento, il governo sia dell'assemblea rappresentativa, il governo che le deve la fiducia, il governo che l'esecutivo che ne deve avere la fiducia, ha così una maggioranza più solida. Ha sicuramente una maggioranza più solida, non è detto che abbia una maggioranza più stabile. Perché le vicende dei governi italiani dal 1995 ad oggi, ci troviamo di fronte all'applicazione costante di attribuzioni di premi di maggioranza, ma abbiamo comunque assistito ad una successione di governi notevolissima. Perfino nell'ultima legislatura, con una maggioranza schiacciante da parte a vantaggio della, per grazie anche ai premi di maggioranza, a vantaggio della casa, della cosiddetta Casa delle Libertà, i governi Berlusconi non sono stati uno ma due, nonostante il Presidente del Consiglio sia rimasto invariato, e all'interno di ciascun governo sono cambiati più volte i ministri. Quante volte Berlusconi ha avuto un interim? Perché pur avendo una maggioranza assoluta, una maggioranza rafforzata, la stabilità non la si ottiene con lo sforzo, secondo me con la discussione politica, cioè facendo in modo che ciascuno pesi per quello che conta, pesi all'interno dell'assemblea per quello che conta effettivamente, senza contare che c'è anche un'implicazione notevole. Se io invece di avere 100, i 50 deputati che mi spettano ne ho 70, 20 deputati sono 20 deputati gratuiti, cioè 20 deputati che sono stati eletti senza nessun merito, non hanno fatto campagna elettorale, non hanno un loro elettorato, e quindi sono dei deputati vaganti che oggi possono stare con me, domani possono stare con qualcun altro, oppure che non hanno interesse, per cui li posso tra virgolette comperare, non intendo versandoli da solo, ma dico allettarli con delle cose, perché tanto non hanno una base sociale reale. Va bene, ultime due cose con riferimento, così poi la volta prossima passiamo alle elezioni della Camera e del Senato. Ultimi due elementi che dobbiamo tenere presente sono il diritto di elettorato e il voto. Diritto di elettorato. Vedo che è un po' tardi, allora facciamo così. Adesso ci occupiamo del voto e poi parliamo, e domani ci diffondiamo di più sull'elettorato, che è importante. Allora, l'articolo 48 della nostra Costituzione ci dice che il voto è... Innanzitutto, che cos'è il voto? Il voto è l'atto formale attraverso il quale il cittadino elettore manifesta la propria volontà o in sede di elezioni in senso stretto o in sede di referendum. in sede di referendum la mia volontà è un sì o un no, in sede di elezione io voto il partito X e il candidato Y piuttosto che il partito Z e il candidato W. Ok? È una mia manifestazione di volontà che corrisponde a un mio diritto pubblico soggettivo, perché io ho il diritto di votare, ciascuno di noi ha il diritto di votare, che non può essere un diritto che non può essere conculcato, ed è un diritto così personale che lo possiamo esercitare così come possiamo anche non esercitarlo. Attraverso, quando noi andiamo a votare, possiamo anche fare sfida bianca. Se non andare a votare diciamo una cosa tra un altro. Possiamo lasciare scheda bianca o annullare la scheda come? Segnando tutte le persone, tutti i partiti, tutti i gruppi, per caso la scheda è illegibile, non esprime una chiara volontà e quindi viene dichiarata nulla. Quindi il diritto di voto è un diritto pubblico soggettivo, il diritto pubblico soggettivo attraverso il quale esprimo in maniera formale, quindi non è un diritto che si può esprimere così, deve essere espresso secondo determinate modalità, che sono poi quelle di fare un processo, scrivere qualcosa su una scheda elettorale, è un mio diritto soggettivo. Questo diritto di voto è diritto pubblico soggettivo. Questo diritto di voto è un diritto, deve essere, dice la nostra Costituzione, personale, eguale, libero e segreto. Personale significa che la manifestazione di volontà che si esprime attraverso il voto non può essere delegata a nessuno. Io devo essere messo in condizioni di esprimere personalmente il mio voto. Non posso delegare altri ad esprimerlo. L'unica eccezione che si fa è quando l'elettore sia fisicamente impossibilitato ad esprimere personalmente il voto. Io ho avuto un incidente, ho tutte le mani ingessate e dico... viene dentro anche mio fratello che scrive, che mi mette il voto. E in questo caso ricordarsi che il presidente di seggio è il peritus peritorum, è lui che decide sì tu non lo puoi esprimere e allora vai dentro con qualcuno, sì tu lo puoi esprimere comunque e quindi non ti fai accompagnare da nessuno. Una persona non vedente tendenzialmente avrà bisogno di un accompagnatore perché non vedendo non sa dove mettere la sua crocetta. Però a decidere, e questo significa personalità del voto, in maniera tale che nessuno possa essere, un diritto personalissimo che la legge esige che venga espresso personalmente dall'interessato per garantire la sua piena, l'espressione della sua piena volontà. Personale eguale. Eguale vuol dire che il voto mio è equivale al voto di qualsiasi altro. Ogni altro cittadino, e sul voto eguale saltano fuori tutte le storie che abbiamo detto fino adesso sul collegio elettorale e ad esempio sul premio di maggioranza. In Inghilterra, dove si applica un sistema maggioritario secco o puro, cioè chi prende più voti vince, in Inghilterra ci sono collegi uninominali presso i quali si applica una formula elettorale maggioritaria pura o secca, chi prende più voti vince. Allora è evidente che questo sistema elettorale favorisce le forze più omogeneamente distribuite sul territorio, perché se ci sono tendenzialmente quattro partiti mi basterà avere, diciamo così, il 26% dei voti. Se in Inghilterra c'è una regione rossa dove tutti, rossa o nera, quello che volete voi, dove tutti gli elettori, dove il partito laburista prende l'80% dei voti quando gliene basterebbe il 26%, gli altri voti sono tutti da buttati via. Allora che cosa succede? Succede che se noi guardiamo, adesso non ce l'ho qui, se volete le possiamo vedere un'altra volta, se noi guardiamo le serie elettorali in Inghilterra assistiamo a due fenomeni strani. Uno, il primo è che il partito vincitore tendenzialmente per ottenere paga in termini di voti un seggio meno che il partito ultimo che arriva. Il partito vincitore tendenzialmente da dopo la guerra in qua sono sempre stati alternativamente il laburista e il conservatore, per avere un seggio Westminster gli bastano 26.000 voti. Il partito liberale, che è il partito più piccolo in Inghilterra, per riuscire a sedere a Westminster ha bisogno di 180.000 voti, cioè 6 volte tanto. Il voto di un liberale pesa 6 volte di meno di un voto di un laburista o di un conservatore. A proposito di uguaglianza di voti e di metodi elettorali, se noi guardiamo sempre queste serie elettorali, vediamo che talvolta il governo spetta al partito che ha preso più seggi ma meno voti, perché per la ragione che abbiamo detto prima della diffusione omogenea sul territorio nazionale o della concentrazione del partito in determinate zone, io posso avere preso la maggioranza dei voti perché ho tutti i miei voti nelle zone minerali e industriali e lì ho strafatto, ho stravinto. Però questo non mi rende in termini di deputati e quindi non mi spetta il governo. Questo per dire quali sono le implicazioni delle quali, quando noi diciamo voto uguale, dobbiamo pensare che il metodo, il collegio, la copiata metodo e collegio elettorale è la copiata che ci consente di avere un voto uguale oppure no. Un premio di maggioranza è di per sé stesso una forma di voto diseguale, perché la forza che vince finisce per avere più deputati della forza che non vince, e quindi un seggio della forza che vince è costato in voti meno che all'altra forza. Uguale, la nostra Costituzione dice che il voto deve essere uguale non solo per questo, ma perché ci sono degli stati o perché c'erano delle formule elettorali che prevedevano anche il cosiddetto voto plurimo e il voto multiplo. La signorina va perché sa che quando noi parliamo di voto multiplo possiamo ricordare il Belgio, dove fino agli inizi del Novecento si applicava un criterio di voto multiplo per cui il pater familias votava per parte destra a forma di per le teste di cui era formata la sua famiglia. Se la famiglia era formata da padre e madre e 4 bortolini, io che ero il padre votavo, il mio voto valeva per 6, e non è che io dessi i voti, domandavo a mia moglie tu cosa preferisci votare, no, mettevo i miei voti come volevo io. Altro esempio di voto multiplo: in Unione Sovietica verso il 1936 si applicava il voto multiplo perché, siccome era lo stato degli operai e dei contadini, ma soprattutto degli operai, il voto di un operaio valeva 5 volte di più di qualsiasi altro voto. Quindi tutti avevano un voto, gli operai 5. In questa maniera si garantiva la presenza forte del partito degli operai nei soviet. Voto plurimo. Voto multiplo. Il voto multiplo è quando io posso votare con diverse vesti. Ad esempio, per una tradizione antica, le università un tempo erano dotate di sovranità, quindi l'università esprimeva un suo voto. Se io mi ero laureato all'Università di Bergamo, esprimevo il mio voto nella città dove vivo, adesso vivo a Milano, esprimevo il mio voto a Milano, e se poi c'avevo voglia venivo a Bergamo e votavo come universitario di Bergamo. E questo è andato avanti in Inghilterra fin verso la metà, per le famose università di Oxford, Cambridge, Eton, eccetera, è andato avanti fino ai primi del Novecento, per cui se è laureato a Eton, poi era andato a lavorare ad Edimburgo, il giorno delle elezioni poteva votare a Edimburgo, poi correre fino a Eton, mettere giù il suo voto anche lì, aveva espresso 2 voti. E anche questo è un modo in cui il voto finisce con non essere uguale. Libero e segreto, abbiamo detto, il libero deve essere espresso personalmente, segreto sono tutte quegli accorgimenti che ci consentono di non dover dichiarare, di poter non far vedere che cosa noi votiamo, perché così facendo viene assicurata la libertà di espressione della manifestazione di volontà. Notate che anche qui uno strumento perché il voto sia segreto non è dato solo dalla cabina, dalla matita, da tutte queste robe qui, è dato anche dalla scheda di Stato, cioè quelle che ci vengono distribuite. in seggi di seggio che hanno tutte lo stesso colore. Una volta, quando la gente non sapeva leggere, anche il piccolo imprenditore non sapeva leggere o scrivere, cosa succedeva? Ogni candidato andava dai suoi elettori e gli dava la sua scheda. Io davo la scheda gialla, lui la scheda rossa, quell'altro la scheda blu, e andavo personalmente a dargliela. Questo è la famosa metodo di propaganda elettorale door to door, che è rimasta ancora in Inghilterra, anche se anche lì si usa la scheda di stampa adesso. Cosa succedeva? Che all'uscita dal seggio elettorale il candidato aveva due o tre scagnozzi che, quando mi vedevano uscire dal seggio elettorale, mi rivoltavano le tasche e guardavano quali schede io avevo ancora in tasca. Se avevo votato la scheda verde e loro erano gli scagnozzi del verde, allora andava bene. Se invece mi beccavano gli scagnozzi del blu o del giallo e mi trovavano ancora in tasca la scheda gialla o la scheda blu, mi davano una ripassata. Per evitare questi inconvenienti è stata introdotta la scheda di stato, cioè una scheda uguale per tutti sulla quale ciascuno mette il suo, esprime la sua scelta. Sulla quale ognuno esprime la sua scelta. Sono tutti, anche le modalità, poi ci sono diverse modalità di espressione del voto. Qui ci vengono incontro, ad esempio, modalità relative alla lista bloccata. La lista bloccata qual è? È quella per la quale io posso esprimere solo il voto di lista, ma non posso esprimere le preferenze. Così il capolista, i primi di quella lista, saranno senz'altro gli eletti. Se invece io posso esprimere delle preferenze, posso votare, non so, liberale, però non votare Malagodi, che è il primo della lista. Posso votare liberale, Perquis, che è l'ultimo della lista, però che cosa succede? Succede che se il Perquis avrà un certo numero di voti, prevarrà sul Malagodi. Quindi lista bloccata, modalità di espressione del voto, la lista può essere, possono essere espresse delle preferenze, ci può essere la lista bloccata, e sono tutte modalità attraverso le quali il voto può essere più o meno libero. Esiste anche la modalità cosiddetta del panachage, cioè io posso cambiare, posso votare, posso esprimere 5 preferenze e posso darle a persone della stessa lista oppure a persone di liste differenti. Io sono comunista, però mi sta simpatico il democristiano che si presenta a Bergamo, quindi voto di lista comunista, voto persona democristiano. Oppure posso addirittura, se ho 10 voti, distribuire i voti a chi voglio. Il collegio di Bergamo-Brescia deve eleggere 36 persone, beh, io sulla mia scheda metto i nomi delle persone che voglio io. Così avrò dato un voto al mio partito, ma avrò scelto le persone che mi danno più fiducia, è quello che avviene in Australia, ad esempio. Quindi, dove l'elemento partito si equilibra con l'elemento personale. Una delle discussioni che si fanno adesso è che, ah sì, però c'è la lista bloccata dove tu non puoi decidere assolutamente niente se non il voto di lista. E ci sono anche altri sistemi come questo. Va bene, direi che allora, ecco l'ultima cosa, abbiamo detto il voto abbiamo detto che è un diritto pubblico personale che si esprime personalmente, non abbiamo stabilito se è un dovere o no. È un dovere, e se lei non va a votare, che punizione subisce? E allora? La Costituzione dice che è un dovere civico, si limita a dire che è un dovere ma non lo sanziona, quindi è un dovere depotenziato. Io posso esprimere la mia volontà elettorale andando al seggio, mettendo una crocetta su una lista, mettendo una crocetta sul nome, oppure annullando la scheda, oppure addirittura non andando a votare. In questo caso non sarò assolutamente sanzionato. Una volta, fino a 2 elezioni fa, chi non andava a votare, dopo le votazioni il sindaco faceva la lista di quelli che non avevano votato e la appiccicava su tutti i muri, esponendo al pubblico ludibrio le persone che non avevano esercitato il proprio dovere civico. Adesso una delle ultime leggi elettorali ha abolito anche questa forma di sanzione, quindi la libertà è massima.